Allora, un saluto cordiale a tutti, in particolare dico ben tornati quelli che solitamente seguono le nostre serate a seconda degli argomenti e benvenuto ai relatori che poi vi presento con un po' di amarezza nel cuore in questo momento perché manca Giorgio Fogliano, con cui ho avuto appunto modo di organizzare questa serata, che da tempo la stiamo programmando. Ha subito un delicato intervento in ospedale, speriamo che possa, ecco, recuperare bene e continuare il suo cammino per presentare questo libro. È stato presentato in parecchi posti, persino a Roma. Ho sentito per telegiornale che mi avevo capito male, dice Gianluca, ma ha confermato la cosa. Ecco, il tema di questa sera è un tema dai più, un po' sconosciuto insomma, però abbiamo modo questa sera di approfondire, di capire cos'è la resilienza. Ci rappresenta appunto Renata Azzario, che fa la fisioterapista presso l'azienda sanitaria locale di Biella, Gianluca Greggio, psicologo, psicoterapeuta, supervisore e formatore, c'è qui Claudio Perino, che in qualità di resiliente, Nadia Ranella, così pure, Marta Vettori e Silvia Megliani. Ecco, nel corso della serata, come scritto nel volantino, i relatori ci racconteranno i loro vissuti, un'autobiografia lavorativa nata dalla complessa relazione che li lega ai tanti pazienti conosciuti e seguiti nel corso degli anni. Poi è divenuto un libro, però qui ci sono appunto anche alcune testimonianze significative che abbiamo il piacere di ascoltare e condividere. Ecco, gli autori vogliono rendere noti ed illustrare gli sforzi condivisi tra paziente e terapista, tra coloro che curando si sono curati e curandosi hanno curato altri. Una reciprocità costruita sia in contesti di conflitto o di armonia, tra difficoltà organizzative e limiti di risorse. Quello ci poniamo in ascolto. Giorgio vi saluta, no, e sicuramente se non dorme penserà anche a noi stasera. Quindi, grazie.
Grazie a Don Mario, grazie a tutti voi che state intervenendo così numerosi a questa iniziativa. Questa sera io e Renata vorremmo dare spazio proprio anche alle testimonianze, perché come vi dirò tra breve, il senso di questo libro è proprio il senso di dare spazio a quella che è poi l'aspetto forse più importante della resilienza, cioè il racconto delle esperienze. Un libro sulla resilienza. Io faccio un po' la parte, come dire, di introdurre a livello teorico il tema e di darvi qualche elemento. Per chi non lo conosce questo termine, è un termine che nasce negli Stati Uniti, nei paesi anglosassoni, negli anni 50, parte dalla ricerca antropologica, psicologica, sociale, che aveva notato una cosa. Un fenomeno da sempre presente in tutte le culture, e cioè il fatto che in ogni epoca ci sono delle persone, ci sono degli individui, sia adulti che bambini, che sono in grado di far fronte, a differenza di loro pari, ad ostacoli, avversità, sofferenze anche elevatissime, riuscendo non solo a resistere, ma anche a conseguire obiettivi e risultati importanti nella loro vita. Storie di bambini, ragazzi, ragazzine abusati, che sono passati attraverso mille sofferenze, esperienze di miseria, esperienze di ambiente degradati, persone che hanno subito traumi importanti, persone che sono andate incontro a tutta una serie di eventi, di malattie luttuosi, che no, il luogo comune direbbe, ma come fanno ad andare avanti? Eppure, non solo, ripeto, vanno avanti, ma raggiungono anche qualcosa di importante per la loro vita e diventano modello, esempio. Allora, per cercare di spiegare questo fenomeno, è stato introdotto quindi il concetto di resilienza. Vediamo una definizione, direi quella che nel libro presentiamo come la definizione condivisa dalla maggior parte dei ricercatori. La resilienza è l'adattamento efficace o positivo rispetto ai compiti della vita nonostante condizioni estremamente avverse o di svantaggio sociale. Questa caratteristica di resilienza è una caratteristica che, poi lo spiegherà meglio Renata, però si è visto dipendere da molti fattori, cioè sono tante le condizioni che concorrono a far sì che una persona possa esprimere questa resilienza. E sono fattori sia psichici, interni alla persona, ma anche fattori relazionali, fattori sociali. Nell'ambito del libro noi abbiamo fatto una scelta anche un po' arbitraria, potrebbe dire qualcuno, di cercare di mettere insieme proprio le varie storie raccolte nel libro, andando a individuare dei fattori che sono simili a quelli proposti dalla letteratura, ma che rappresentano anche una propria originalità. Perché questo? Perché veramente, sentendo le storie delle persone resilienti, non possiamo che innanzitutto ammirare l'unicità e l'irripetibilità di ogni essere umano. Un grande psichiatra, Karl Jaspers, diceva: l'uomo è un infinito inesauribile. Qualunque definizione noi cerchiamo, qualunque ricerca ci porti a individuare dei fattori, questi fattori sono solo dei punti di orientamento che mai potranno descrivere a fondo quella che è la straordinaria varietà degli esseri umani e delle persone che vivono determinate esperienze. Questa è stata la scelta un po' forte che abbiamo voluto fare e per la quale quindi non abbiamo fatto un libro teorico, c'è una parte teorica che con alcuni amici abbiamo composto, ma lo spazio maggiore è stato proprio dato a dei brani di storia, perché la resilienza si gioca moltissimo sulla narrazione. Allora, due parole anche sulla narrazione. Jurnik è uno dei massimi esperti internazionali sulla resilienza. E dice questo: ogni racconto è una iniziativa di liberazione. È sufficiente raccontare questa storia agli altri per modificare le nostre relazioni, per non sentirsi più come prima. Innocente mentre prima mi credevo colpevole, orgoglioso mentre prima mi vergognavo, gioioso mentre prima ero triste. Una grande autrice, Karen Blixen, diceva così sull'onda un po' di Cerulli, tutti i dolori sono sopportabili se li si inserisce in una storia o si racconta una storia su di essi. Nel momento in cui noi raccontiamo, iniziamo a narrare, e ognuno di noi lo fa, nei momenti più svariati, ecco che questo narrare ha innanzitutto un senso curativo per la persona che narra, vedremo anche per la persona che ascolta. Perché ha un senso curativo? Hannah Arendt, grande filosofa, la storia rivela il significato di ciò che altrimenti rimarrebbe una sequenza intollerabile di eventi. Ecco, questo è il potere della narrazione. Permette di ritrovare un senso. E forse è bene ricordarci che ciò che ci permette di affrontare la vita è proprio di dare un significato alla vita stessa, o quantomeno di cercare un significato. Un altro grande psichiatra, Viktor Frankl, diceva: l'uomo non è distrutto dal dolore, è distrutto da un dolore senza significato. E qui potremmo aprire una lunga parentesi su quello che è un po' il rischio, il difetto che noi come operatori della salute non possiamo non rilevare attualmente nei sistemi di cura, che hanno avuto uno sviluppo straordinario da un punto di vista tecnologico, di cui dobbiamo essere grati, profondamente grati. Ma questo sviluppo tecnologico a volte non è controbilanciato da un'altrettanta ricerca di senso, di significato. Io mi sono occupato per tanti anni, qui tra l'altro nel pubblico c'è anche un carissimo amico che saluto, con cui abbiamo lavorato proprio agli inizi in casa di riposo, e occupandomi di persone anziane per tanti anni ho visto proprio questa evoluzione tecnologica. Ultimamente però mi sono chiesto e mi sono detto e ho scritto anche che quello che sarebbe importante sarebbe riuscire a recuperare anche il senso e il significato di un'epoca che questo tempo di postmoderno ha, come dire, svuotato di senso e riempito solo di stili giovanilistici, di ritocchi, di rimesse a punto. Ma forse la vecchiaia merita qualcosa di più, qualcosa che ci arriva da una cultura millenaria, che dà un senso a quest'epoca, ben precisa. Ecco, questo è un po' il pensiero, no, di Viktor Frankl. E vi dicevo, abbiamo scelto quindi di puntare a un libro che riportasse le storie, perché le storie, la narrazione ha proprio questo senso, di aiutare la resilienza, sia in chi narra, ma anche in chi ascolta. E allora concludo con una poesia. Questa poesia è di William Ernest Inley, un poeta inglese di epoca vittoriana. Ed è un autore, penso ai più sconosciuto, che ha avuto una vicenda di vita che possiamo assolutamente definire resiliente. All'età di 12 anni rimane vittima del morbo di Pott, una grave forma di tubercolosi ossea, e nonostante ciò riesce a continuare i suoi studi e a tentare una carriera giornalistica a Londra. Il suo lavoro però fu interrotto continuamente dalla grave patologia che all'età di 25 anni lo costrinse all'amputazione di una gamba per sopravvivere. In lui non si scoraggiò e continuò a vivere per circa 30 anni con una protesi artificiale, fino all'età di 53 anni. Leggiamo questa poesia. Nel profondo della notte che mi avvolge, buia come un pozzo che va da un polo all'altro, ringrazio qualunque Dio esista per l'indomabile anima mia. Nella feroce stretta delle circostanze non mi sono tirato indietro né ho gridato. Sotto i colpi d'ascia della sorte, il mio capo è sanguinante, ma indomito. Oltre questo luogo d'ire e di lacrime, si profila il solo orrore delle ombre. E ancora la minaccia degli anni mi trova e mi troverà senza paura. Non importa quanto stretto sia il passaggio, quanto piena di castighi la vita, io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima. Perché vi ho letto questa poesia? Perché questa poesia è stata la poesia che lo stesso Nelson Mandela disse, aiutò Mandela nei 27 anni passati nel carcere di Rhode Island. Disse Mandela, questa poesia nei momenti più difficili, leggendola, quindi ascoltando la narrazione, mi permise di tenere duro e di arrivare dove è arrivato, a portare un messaggio di pace e di speranza, non solo a Sudafrica, ma all'intero mondo. Bene. Adesso passo la parola a Renata, che parlerà un po' di più dei fattori, no? E anche
un po' del libro. Buonasera a tutti. Vi racconto giusto due cose su come è nata l'idea e il lavoro, il risultato finale, il percorso insomma che è stato fatto. Nasce da un'idea di Giorgio prevalentemente, che poi mi ha coinvolta, con la voglia di raccontare le nostre storie lavorative, quasi un'autobiografia, una biografia professionale. Forse consapevoli anche di tanti anni di lavoro, di storie, di esperienze raccolte e anche di un privilegiato punto di osservazione, perché entrambe in due realtà lavorative diverse, io in ospedale, lui alla Domus da più di 30 anni, appunto, abbiamo raccolto e ascoltato, e di nuovo si può dire che ci rammarica molto l'attuale richiesta che ci fanno sempre più le aziende di produrre, quindi di pensare sempre ai numeri, a molta quantità e a volte a scapito della qualità dell'ascolto, che a nostro avviso è comunque fondamentale nel rispetto dei tempi e anche delle persone, e nella valenza che poi tutto ciò ha proprio sul benessere del paziente, cliente cosiddetto. E abbiamo prima di tutto cercato di raccogliere dal nostro bagaglio di esperienze i racconti, pensando alle persone, alle varie vicissitudini così che abbiamo vissuto in tutti questi anni. Abbiamo pertanto sottoposto a chi voleva, che aveva insomma piacere di collaborare a questa esperienza, sia colleghi fisioterapisti, logopedisti, psicologi, sia pazienti, abbiamo sottoposto un questionario in modo che ci fosse una griglia uguale per tutti, e con delle domande alle quali hanno risposto intanto tutti con tantissima disponibilità. Ci hanno accolti chi nelle proprie case, ovviamente lo facevamo negli orari serali, fuori orario di lavoro, e quindi è stato un lavoro anche di raccolta importante che è durato parecchi anni. E con tantissima disponibilità, con tantissima voglia, alcuni invece ci hanno scritto, e ognuno insomma ha dato il proprio contributo. Abbiamo cercato poi di raccogliere tutto tutto questo grandissimo bagaglio in questo libro, cercando di mantenere il più possibile le testimonianze tali e quali, nel senso non abbiamo cercato di cambiare nulla, e la cosa difficile era proprio riuscire a dare un filo conduttore in questo, e cioè è stato fondamentale la collaborazione con Gianluca, perché ci ha aiutati a incastrare per bene, e anche se è stato difficile anche questo, perché adesso vi racconto due cose sui fattori di resilienza, ma non è mai un solo fattore, c'è sempre un insieme in tutte le storie, magari emerge di più uno dei fattori, ma sono sempre presenti molti di questi fattori sono presenti contemporaneamente. Però il risultato finale, poi siamo soddisfatti, e anche le persone che poi hanno letto il libro, che si sono ritrovate perché ci hanno portato, regalato le loro storie, o altre persone che l'hanno letto, ci hanno riportato sempre molto dei giudizi molto positivi proprio su questo, quasi come diciamo nel libro, carrellata, come se una persona vedesse all'interno di una galleria d'arte tanti quadri diversi per colore, dimensione, fattura, per caratteristiche, però entrambe le cose poi possono, diciamo, suscitare delle emozioni, ecco. Allora, rispetto ai fattori di resilienza, quello che appunto diceva Gianluca della la premessa che troverete anche teorica nel libro, che fa riferimento ai vari studi, suddivide un pochettino quelli che sono i fattori individuali e diciamo più insiti nelle persone, fattori protettivi cosiddetti, e quelli che invece fanno più riferimento al contesto, che può essere un contesto familiare o un contesto sociale. Tornando alla definizione, quello che emerge da questi studi è che questo concetto di resilienza non è un concetto statico, è un processo dinamico, pertanto non è che si nasce resilienti o no, si può essere resilienti in una fase della vita o rispetto ad alcune vicissitudini, ad alcuni contesti, e non in altri momenti o in altri contesti. È un concetto sicuramente multidimensionale e variabile in base appunto al tempo, al contesto, alle circostanze, e non è che sia acquisito una volta per sempre. Per cui se per un periodo si riesce a essere resilienti, cioè si riesce a far fronte all'avversità traendo comunque diciamo vantaggio, tra virgolette, o comunque riuscendo a far fronte in modo attivo, e non è detto che poi questo lo sia per sempre, ma proprio perché può cambiare, proprio perché può implementarsi, è molto importante che questo adattamento venga in qualche modo anche facilitato. E spesso il fatto di essere dalla parte degli operatori ci ha messi in questa condizione di essere di aiuto, spesso un aiuto reciproco, proprio perché le storie sono sempre a doppio senso, tanto si riesce ad aiutare nell'ascolto, nella relazione, in questa alleanza che è fondamentale, tanto però si riceve. Alcuni esempi di questi fattori, che poi ritroverete proprio in piccoli capitoli nel libro, sono, per quanto riguarda quelli individuali, un concetto positivo di sé, un'autostima. Molte volte riscontriamo nei pazienti che hanno questa capacità di vedere positivo, di stimarsi, molta più capacità anche a reagire, a resistere nelle situazioni difficili, nelle varie avversità. L'ottimismo, l'orientamento positivo verso ciò che ci circonda e il fatto di essere più accomodanti, un atteggiamento più calmo, più tollerante, più adattabile nei confronti appunto delle situazioni avverse. Esempi ne abbiamo avuti tantissimi in questi anni e sicuramente più di me racconteranno i nostri amici che sono qua con noi. Anche l'intelligenza, intesa molte volte come furbizia, scaltrezza, saggezza nell'affrontare le situazioni, oppure saper riconoscere le proprie emozioni, saperle leggere e esserne consapevoli e riuscire a volte a tollerarle o governarle. L'energia per combattere, il coraggio, la forza d'animo, la presenza di valori, di regole, onestà, correttezza, valori in cui credere. E anche a volte la flessibilità, la creatività o semplicemente l'accontentarsi di soddisfare dei bisogni primari che spesso è una prima base iniziale e molte volte anche lavorando con bimbi ci siamo resi conto di quanto sia importante riuscire a partire e per qualcuno è sufficiente avere questa sicurezza, questa certezza. E poi sicuramente immaginare il futuro, sognare, la capacità di creare dei pensieri, delle possibilità, dei desideri e appunto giocarci su queste cose. La capacità di chiedere aiuto, questo è stato uno degli elementi che a me ha colpito molto, anche perché mi ci sono ritrovata poi in situazioni a volte un pochino più complesse io stessa e dover far fronte a situazioni difficili e non è così semplice. Si impara, però è difficile, non è assolutamente scontato e quindi anche questa è una grossa capacità. Molte volte nelle situazioni anche di ricovero ospedaliere si riscontra poi che scatta una solidarietà e ci si aiuta l'un l'altro, ma non è scontato. Un'altra grandissima risorsa come fattore individuale è l'autoironia, l'umorismo, sapersi prendere in giro, sdrammatizzare. E qui anche ci sono tanti racconti simpatici anche in questo senso. Per quanto riguarda invece i fattori esterni all'individuo, ci sono sicuramente delle persone che rappresentano per ognuno di noi e nelle situazioni difficili e avverse sono importantissime e uno dei più importanti, come diceva Gianluca Cirulnik, esperti di resilienza, definisce il salvatore, cioè una relazione significativa, la persona a cui ti aggrappi, un amico, un parente, eccetera. Sempre all'interno di questi fattori familiari e sociali, sicuramente il supporto che ti può dare la famiglia, anche attraverso il prendersi cura di te o comunque un senso di appartenenza alla famiglia o al gruppo. Non ultimo anche il ruolo che possono avere i professionisti nella relazione di cura, essi che dovrebbero avere anche i servizi e a volte un pochettino più disattenti rispetto all'ascolto, alla capacità di promuovere la salute in questa direzione. Io lascerei la parola a loro, Claudio, facciamo rompere il ghiaccio, è uno storico, Claudio, quindi abituato, anche se non ama neanche lui tantissimo come noi, parlare in pubblico, però ci ha accompagnati tante volte
Allora, sono già passati 7 anni da quando mi è presa l'ictus in pratica. E praticamente stavamo facendo delle prove di un teatro che avevamo messo su e andavo a fare la replica, e mentre facevo queste prove ho cominciato finito. Cioè io non mi ricordo soltanto che mi è preso un forte mal di testa e mi ricordo di un flash di un'ambulanza e per il resto niente. E infatti sono stato poi in ospedale un giorno, mi pare, che ho dormito e poi mi sono risvegliato. Al risveglio, sì, subito faticavo a parlare, il braccio e la gamba erano praticamente quasi fermi e da lì ho dovuto ricominciare a rinascere in pratica, perché ho dovuto fare tutti gli esercizi. Poi tra l'altro c'era una dottoressa che a Panella, adesso mi ricordo, perché anche la memoria praticamente non c'era più proprio, e appunto con lei mi ricordo mi insegnava a riparlare bene e con gli altri professori facevo esercizi per la gamba, per il braccio, per tornare ad avere la stessa forza, che però la stessa forza non l'ho mai avuta. Facevo il carrozziere prima, io infatti ho fatto 32 anni in carrozziere e dopo la malattia ci ho riprovato, perché chiaramente bisogna riprovare, però non ce l'ho fatta, proprio perché mi mancava la forza nel fare le cose. Che io ero in una carrozzeria, datore di lavoro, e chiaramente facevo un po' di tutto, no? E purtroppo da lì ho visto che non riuscivo più a fare quello che facevo prima. E allora è andato avanti un po', ma non un po' per la depressione che poi mi è presa, che questa è un'altra cosa. Comunque ho smesso di fare quel lavoro. E però pensavo di andare via e fare un viaggio. Un viaggio che avevo già combinato con mia moglie, che l'anno prima, no, forse lo stesso anno saremmo dovuti andare, era il Cammino di Santiago di Compostela. E dopo tutte le varie mie vicissitudini per tornare un po' come prima, ho deciso di fare quel viaggio, e tutto in una volta e da solo. Era appena passato l'inverno, e comunque proprio nel viaggio ho trovato tante persone, che poi era inverno, non tantissime, che lo facevano ognuno per il suo problema che aveva nella testa, nel cuore, non lo so bene, perché poi parlavano un'altra lingua, quindi non si poteva capire, e io camminavo a volte con loro, a volte da solo, e fino lì ho capito proprio che quel viaggio lo dovevo fare. Era qualcosa che ti apriva veramente la mente, qualcosa che ti insegnava non so da che cosa, comunque ho imparato qualcosa camminando. E camminare mi piace ancora, anche adesso. E cosa dire? Devo dire grazie ai professori all'inizio, perché mi hanno seguito, sempre sempre vicino, e qualsiasi cosa avessi bastava che chiedessi, quindi sono guarito proprio per la volontà che avevo io di guarire e per loro che mi sono stati molto vicino, e quello è importante. Penso che tante se ne dicono, quello è bravo, quello è cattivo, quello non va bene, però se si ha la fortuna, chiamiamola così, come me, di trovare tutte persone che ci stanno veramente vicino, beh, se ne viene fuori davvero. E non sembra, perché adesso uno che mi vede per strada mai direbbe che ho avuto un ictus, perché sembra una cosa impossibile, no? Però è vero, sì, sono già passati 7 anni, quindi adesso quasi mi rifiuto io di ricordarmi la malattia che ho avuto. Però c'era, e qualche cosa mi ha lasciato. E forse la fatica di parlare, alle volte non trovo la definizione giusta, per carità, e allora ci passo sopra, cioè diciamo, parliamo tra amici sempre. E quello è una cosa che non mi fa star male, che non mi fa niente, le piccole cose che mi ha lasciato, la mancanza di forza nel braccio, nella gamba. Però io adesso, alla faccia di quello che avevo, corro, cammino, vado sempre in giro e praticamente faccio quello che facevo prima, forse anche di più, per quello che a volte mia moglie mi tira le orecchie, vabbè. E niente, devo ringraziare sempre, ringrazio i dottori, gli amici, perché gli amici veramente sono stati veramente vicino a me. E devo dire un grazie a tutti per quello che ero, che ho passato e che sono tuttora. Grazie.
Passiamo alla Nadia allora.
Vuoi questo?
Sì? No? Sì. Ok. Ma la storia invece inizia 20 anni fa. 20 anni fa, una domenica pomeriggio, sono uscita di casa, era una bella giornata per una passeggiata in moto, e a casa non sono più rientrata. Purtroppo un incidente stradale, quello che può capitare a chiunque, infatti io lo definisco così. Una macchina che arrivava da una zona d'ombra non ha visto la nostra moto e ci ha investiti. È stato il classico frontale dove il passeggero vola, vola bene, l'atterraggio un po' meno. Sono stata fortunata perché si è rotta solo la spina dorsale, quindi altri danni non ne ho avuti, per cui nel giro di 20 giorni sono stata operata e sono andata in riabilitazione. Ed è nata la fortuna numero 2, se così si può definire, perché la mia riabilitazione è avvenuta a Piacenza, in un centro che adesso a quanto pare non è più come allora, ma in quel momento era pieno di ragazzi con la mia stessa problematica, e pieno di dottori, secondo me un po' pazzi anche, che non, come prima cosa non ci hanno mai detto voi non camminerete più. Ci hanno lasciato rinascere, perché ognuno di noi ovviamente doveva rimparare a stare al mondo, non eravamo più in grado di fare praticamente nulla, quindi si è partiti dall'imparare a vestirsi, a gestire il proprio corpo. Tenete conto che una cosa che nessuno sa, o che molto pochi sanno, è che il fatto di non poter camminare è il problema minore. La parte più grande è che il corpo, dalla lesione in giù praticamente non è più funzionante, quindi non si hanno più nessuna di quelle che sono le funzioni corporali che hanno. Non funziona l'intestino in maniera autonoma, non funziona la vescica, non esiste più, o comunque a seconda delle lesioni, quelle che sono le sensibilità, quindi non esiste la sensibilità tattile, non esiste il caldo e il freddo, in teoria non esiste neppure la sensibilità dolorifica. Io non ho capito come mai, ma a quanto pare la mia c'è, e infatti mi porto dietro dei fantastici mal di schiena, ma va bene, non importa. Quindi abbiamo ho dovuto ricominciare da capo. Il viverlo insieme a questo gruppo di persone è stato molto importante. Io dico, e tutti sorridono quando dico questa cosa, che sono stata in vacanza per 5 mesi. Vado in vacanza perché con loro alla fine ci si divertiva. Dovendo rimparare tutto, cercavamo di farlo il più in fretta possibile per poter stare insieme agli altri. Alla sera si doveva andare a letto entro le 9, perché altrimenti le infermiere non avrebbero più potuto accompagnarci. E quindi era importante imparare ad andare a letto da soli. E lì si vedevano veramente delle cose da pazzi, dove un paziente aiutava l'altro per salire nel letto, lo svestiva, delle cose veramente che erano meno male che gli infermieri chiedevano no, che non facevano apposta, perché era importante questo aiuto tra di noi. Ci hanno insegnato ad uscire e a confrontarci con il mondo esterno, perché quello era un mondo protetto, dove tutta la nostra misura all'esterno non era così. Biella 20 anni fa non era quella di oggi, le barriere architettoniche erano ovunque, già ce ne sono oggi, ma allora era molto più complicato, per cui ci spingevano a tornare a casa ogni fine settimana, perché dovevamo imparare a vivere. La cosa bella è che noi avevamo con questi ragazzi un legame talmente tanto forte che non appena uscivamo dal centro incominciavano a telefonarci, perché ci mancavamo. Tra di noi ci si capiva, ovviamente non avevamo bisogno di parlare, non avevamo bisogno di fare nulla. Io ho sempre sorriso fino a un giorno in cui non lo so che cosa successo, sono entrata in palestra, ho guardato la mia fisioterapista e mi sono messa a piangere. E ho continuato a piangere tutto il giorno, non lo so perché, probabilmente avevo bisogno di scaricare tutte quelle emozioni che mi ero tenuta dentro. Dopodiché bisogna andare avanti, si impara a vivere, si impara a relazionarsi con gli altri. Come dico, io devo ringraziare tutti mi sono stati a fianco, i ragazzi che mi hanno aiutato. Tenete conto che quello era un piccolo centro, proprio un piccolo centro dove c'era il centro di riabilitazione, quindi era un paese dove tutta la comunità era parte inglobante di questa cosa, e quindi c'erano i bambini degli elementari che a Natale erano venuti da noi a fare a fare auguri, a fare una sorta di spettacolo. E la domanda che mi ha fatta: cosa vedete? E loro dicevano che ci vedevano felici, quindi non veniva mai espresso un momento di tristezza, non ci facevano dispetti, ci facevano veramente di tutto, i medici anche, quindi tra di loro, con noi. E piano piano abbiamo capito che la nostra vita non sarebbe stata più quella di prima, ma che comunque poteva essere qualcosa di buono, qualcosa di bello, accettando le proprie limitazioni e andando avanti. Non è che le limitazioni siano poi tanto diverse da quelle che si pongono a volte mentalmente tante altre persone. Quindi io la resilienza la sto mettendo in pratica anche ora, perché purtroppo dopo 20 anni è nata, lo so bene, la mia schiena ha deciso di lasciarmi, in un certo senso, ha deciso di incurvarsi, e quindi devo ricominciare da capo a imparare a convivere con una scoliosi,
a imparare a convivere con questo corpo che decide di fare un po' quello che vuole, ma che non abbiamo nessuna intenzione di permetterglielo. E quindi, visto che mi hanno detto che probabilmente questa cosa è riducibile, vedremo di ridurla il più possibile. Io sono convinta di una cosa, a differenza di tutto quello che stanno dicendo, che tutti noi siamo resilienti, perché ti guardano le persone e ti dicono: ah, io al tuo posto. Io ho parlato con i ragazzi che sono stati nelle mie condizioni, si vede Claudio, come tutti noi siamo resilienti. Nel momento della difficoltà non si ha scelta e quindi ci si può mettere in un angolo, ci si può disperare un attimo, poi non si è scelta, bisogna andare avanti e quindi bisogna tirare fuori tutte quelle che sono le forze che ci sono dentro di noi e si cerca magari di appoggiarsi a qualcuno che ci possa dare una mano. Ma sono convinta che l'importante è quello che noi abbiamo dentro, perché le persone ci sono, sì, ma non possono essere il nostro bastone sempre, siamo noi che dobbiamo essere capaci di portare avanti quella che è la nostra vita. Tutto qua.
Buonasera a tutti, io sono Mara. E posso dire, loro dicono che appunto io sia una resiliente, ma come ha appena detto Nadia, penso appunto anch'io che tutti quanti siamo dei resilienti. Comunque io penso di essere nata due volte. La prima parte della mia vita, Mara era una ragazza paurosa, insicura, non riusciva a fare nulla se non aveva un qualcuno a fianco e non mi piacevo. Ero piena di paure che si manifestavano con crisi di panico, fin da bambina. Oltretutto, da bimba avrò avuto appunto 5-6 anni, ero convinta che a 50 anni io sarei morta. E lo dicevo alla nonna, chiedevo a mia nonna: nonna, quando è che io avrò 50 anni? E lei mi diceva: ma perché mi chiedi questo? Perché io a 50 anni morirò. Sicuramente la nonna mi avrà risposto: impossibile, ma cosa dici, sciottina? E questa cosa me la sono portata dietro per una vita intera e la manifestavo anche con gli altri, lo dicevo pure agli altri: io ho 50 anni, sono sicura di morire. Quando è nato il mio secondo figlio, queste crisi di panico si sono accentuate ancora di più. Erano crisi di panico che non erano legate al batticuore, alla mancanza d'aria, ma era bensì una paura che si manifestava sempre solo di notte. Andavo a letto tranquilla e nel cuore della notte mi svegliavo, occhi sbarrati, e paura che inizialmente i miei mi assecondavano, cercavano di capirmi. Poi hanno cominciato a dire: sei pazza, fatti curare. E io niente, li convincevo, perlomeno convincevo mio marito a portarmi al pronto soccorso, perché secondo me solo lì sarei riuscita a trovare un po' di pace. Ero arrivata ad andare 2 o 3 volte al pronto soccorso e una delle ultime volte addirittura sono convinta di aver letto nel labiale del medico: la riva torna alla fola. Comunque niente, mi davano questi calmanti e addirittura scendevo dal lettino, mio marito che mi rincorreva perché lo stare coricato era pressoché impossibile, fin quando questi facevano effetto e ritrovavo un po' di calma. Però nei giorni successivi, per 3 o 4 giorni, ne ero distrutta. Con l'arrivo del mio secondo figlio Cristiano, appunto, si sono accentuati molto di più, legati anche al fatto che mi ero messa in testa che avrei perso questo ragazzo. E a mio marito lo dicevo, Renato, io ho paura di perdere Cristiano, che per tutti lo conoscevano Chicchi. E lui diceva, ma perché hai sempre queste idee malsane, tu che devi morire a 50, Cristiano che devo morire? Comunque, questa idea la buttavo via, cercavo di farmela passare, pensando, ma capitasse mai, io mi uccido, perché non sarei mai riuscita a sopportare la morte di un figlio. Quando ho compiuto questi fatidici 50 anni, mio marito, i miei figli, le ragazze hanno organizzato una mega festa proprio per dimostrare intanto che non ero morta e che quindi ero meritevole di una bellissima festa per i miei 50 anni. E, però in me comunque avevo sempre quest'ansia, questa paura. Nel frattempo ero andata anche al CIM, mi curavo con dei psicofarmaci che mi rimbambivano. Comunque i mesi passavano, viene luglio e a luglio faccio un sogno bruttissimo, tremendo. Un sogno che ancora oggi, se ci ripenso, mi spaventa. Giravo le spalle al mare e guardavo i monti. E un'onda gigantesca, grande, quello che chiamiamo adesso tsunami, mi ha travolta in pieno e ne sono uscita proprio svegliandomi innanzitutto, ma con un'ansia, con una paura, che avevo paura di addormentarmi per fare lo stesso sogno. Questo sogno il giorno dopo ne ho parlato con le mie colleghe e queste hanno attribuito il fatto, vedrai, perché stiamo perdendo il lavoro, ci stanno licenziando e questa è la tua paura. Me la sono fatta andare bene, ma in cuor mio sapevo che doveva capitarmi qualcosa di grosso. In effetti, settembre, 10 settembre del 2008, mi viene a mancare Cristiano. Cristiano, un ragazzo di 19 anni, pieno di vita, con tante aspettative, tanti sogni, e sicuramente li avrebbe esauditi tutti, è venuto a mancare per aneurisma cerebrale. E vedere morire il proprio figlio è l'esperienza più brutta che un genitore possa provare. Avere un ragazzo che come ultime parole ti chiede aiuto, mamma ha paura, tu ti senti impotente e vorresti dare la propria vita in cambio della sua, ma non funziona così. L'abbiamo ricoverato a Novara, hanno tentato l'intervento, ma quando poi dopo ci hanno richiamato la mattina successiva, mi hanno diagnosticato che Cristiano non ce l'aveva fatta e che se l'avessi anche visto respirare era perché semplicemente c'erano questi macchinari che lo tenevano in vita. Di conseguenza in quel momento ho sentito proprio la necessità, la voglia di dare un senso a questa sua venuta, perché ho detto lui aveva grandi sogni, aveva grandi aspettative. Ho detto, cosa è venuto a fare qua a 19 anni, per che cosa? A studiare, che si era appena diplomato, è venuto a mancare il giorno che si è iscritto all'università e per dare un senso appunto a questa sua venuta ho deciso per la donazione degli organi ed è stato veramente un gesto che lo rifarei ancora e faccio proprio una propaganda in merito, perché non è stato un atto di buonismo nei confronti degli altri, perché sarei ipocrita, ma ho dato a lui un motivo per cui era nato, cioè ho dato a lui, guarda Cristiano, non sarei diventato medico, avvocato, quello che lui voleva fare, però perlomeno hai fatto un qualcosa di grande. Da lì in poi l'idea che avevo di perdere il figlio e di suicidarmi mi è passata proprio, cioè desideravo la morte perché la morte era la soluzione a quel dolore immane che mi aveva sovrastata, però capivo anche che morendo io moriva ancora lui una seconda volta, perché con me aveva l'opportunità di vivere, io potevo parlare di lui, potevo raccontare la sua storia, potevo nominarlo, e quindi in qualche modo ho trovato una soluzione che per me in quel momento era la più facile. Ho iniziato a scrivere, ecco, queste sono le, non so quante siano, lettere che tutti i momenti di sconforto, che poteva essere mattino, pomeriggio, sera, notte, quando venivo sovrastata da questa oppressione, da questo dolore, io scrivevo queste lettere, caro amore mio. E la scrittura per me è stata una cosa fondamentale. Altra cosa che poi ho cominciato a balenare in me era: devo trovare altre mamme che abbiano il mio stesso identico dolore, perché soltanto una mamma o un papà, ma i papà sono più resti, una mamma che abbia provato lo stesso identico dolore poteva capirmi, e insieme parlavamo la stessa lingua, avevamo lo stesso linguaggio, qualsiasi cosa una avesse detto all'altra lo si capiva, se una aveva voglia di piangere si piangeva. Ed ecco che un po', forse un po' macabra la cosa, andavo in giro ai cimiteri e mettevo un messaggino sulle tombe dei vari ragazzi e col mio numero di telefono. Tante mamme si sono messe in contatto con me e abbiamo fatto questo bellissimo gruppo di mamme che ci incontravamo tutti i lunedì. Io lavoro al Fondo Edotempia e il Fondo Edotempia ci aveva dato una stanza proprio per questi incontri. Tra tante mamme è arrivata anche una mamma che però era lei ammalata ed era proprio malata terminale, la quale aveva 4 figli e con lei si è instaurato un rapporto particolare, nel senso che lei mi diceva: Mara, io avrei desiderato tanto vedere il mio primo figlio laureato, ma non potrò perché morirò prima. E io dall'altra parte le dicevo: pensa Susi, io invece desideravo tanto vedere il mio figlio laureato, ma non potrò perché non c'è più lui. Quindi ci siamo fatte questa promessa che lei mi dice: Mara, appena morirò io andrò su, cercherò Cristiano e fidati di me, ne ho allevati 4, lo accudirò come ho fatto con i miei 4. Tu però dovrai andare per me alla laurea di Edoardo. E questo è stato un percorso molto bello. Nel frattempo però questa morte che io desideravo tanto all'inizio, quando avevo perso Cristiano, è venuta a bussare alla mia porta. Infatti 3 mesi dopo la scomparsa di Cristiano mi hanno diagnosticato un carcinoma bilaterale. Quando mi è stato diagnosticato questo, non mi sono riconosciuta, perché io ero proprio, se posso dirlo, una caga sotto, una paurosa, avevo paura delle iniezioni, però in quel momento sinceramente mi sono sentita una forza dentro, perché ho detto: tanto che problema c'è, o di qua o di là qualcuno troverò. E ho affrontato la malattia in una maniera particolare, quasi mi piaceva il fatto di sottopormi a questo intervento, a questa operazione, perché sapevo che avevo Cristiano a fianco, E quando chiudevo gli occhi, io mi annullavo, poi mi addormentavano, perché ho subito 4-5 interventi per arrivare alla soluzione del problema. E quando mi svegliavo era quasi bello, perché in qualche modo ero stata con Cristiano e me lo sentivo a fianco. Poi però non bastava, e durante questi un anno ci è voluto, ho avuto un altro problema, si è proposto un melanoma maligno, anche lì di nuovo l'ho affrontato benissimo, perché avevo, adesso passatemi il termine, la fortuna di avere un angelo a fianco. Avrei preferito non averlo, però questo era, e io me lo prendevo questo. E ho affrontato anche il melanoma maligno, è andato bene anche lì. Poi, trascorsi circa un anno, ho avuto un bruttissimo incidente, ho fatto un frontale e mi sono spaccata tutto il braccio. Lì ho detto, questa volta Mara muori. E ricordo che nello scontro continuavo a dire, non sto bene, non sto bene, non sto bene. Mi hanno tirato fuori dalla macchina, mi hanno messo nel ciglio della strada, aspettando la Croce Rossa. Sapevo che, perlomeno dalle letture che avevo fatto, quando stai per morire, i tuoi cari vengono a prenderti. Quindi ho cominciato a dire, cercavo chi, continuavo a dire chi. Arrivata alla Croce Rossa, alle mie spalle arriva una volontaria, un'infermiera, e non so, e io continuavo a dire chi, e questa mi faceva domande, come ti chiami? E io, Mara. Però chi, quanti anni hai? E io 52, 53, io non ricordo quel periodo quanti anni avessi avuto, però sempre accompagnata da questo chi, questi mi dicevano questo fuori di testa. Però a domanda rispondevo. A un certo punto ho detto, ma tu chi sei? E lei mi dice, Susi. Oddio, ho detto, non è arrivata. Chi è arrivata? Susi, quell'amica che mi era morta 6 mesi prima. Quindi in quel momento ho detto, basta, muoio. Poi invece morta non sono. E lì di nuovo sono stata operata, ho fatto mio percorso con Renata, e con Renata ho fatto tutte queste confidenze da donne, e fin quando poi dopo lei appunto mi ha proposto, vuoi venire, visto che io sia resiliente o meno non lo so, come dice Nadia, ognuno di noi ha una forza interiore che o ti ammazzi o trovi una forza. Io sempre chi a fianco, e però ho anche avuto una cosa bella nel frattempo, perché sono diventata nonna di un bambino bellissimo, il mio Filippo, che a volte gli chiedo, come ti chiami? E lui mi dice, Pippo. No, Pippo, Filippo. E lui, Pippo. No, Filippo. Allora chi? Io, quando mi dice allora chi? E allora Kiki è ancora tra noi, e io continuerò a parlare di Kiki. E mi reputo fortunata, al di là delle mie colleghe che dicevo prima con Nadia, che quando vado al lavoro io cerco sempre di entrare ridente, scherzando, insomma non mi piace farmi compatire, magari ti entra quella solita un po' più lagnosa, e le altre subito dicono, e smettila, che cosa deve dire lei? Ho detto, se mi devono prendere, no. Comunque, ecco, tutto qua.
Buonasera, io sono Silvia,
parlare dopo Mara.
Facile.
Il mio, chiamiamolo, percorso di resilienza, come dice Renato, sono tanti quadri e quindi è un quadro ancora diverso, nel senso che io ho letto di aver avuto degli eventi così improvvisi e vogliamo dire molto forti, come hanno raccontato loro, ma un percorso continuo di resilienza, che non sapevo che si chiamasse resilienza, ma a quanto pare così. Allora, diciamo che ci sono sei tappe nella mia vita abbastanza, che mi hanno insegnato tante cose. Allora, la prima, a 8 anni, mia mamma ha fatto le valigie, ha deciso, scusate l'accento toscano, sono toscana, ha deciso di prendere le valigie allegramente e se n'è andata, e ha lasciato me e mio fratello, che aveva 4 mesi, con mio papà, che aveva 27 anni, e che si è ritrovato lì con questi due bambini, non ha cercato di fare quello che poteva fare. Perdere, io sono anche mamma, quindi perdere un figlio è una cosa pesante, ma partire da bambini, perdendo una mamma e nemmeno con un evento traumatico, non per scelta, non è facile da capire, perché ti viene a mancare il bene primo che conosci, no? Diciamo, nella sua crescita. Dopodiché mio padre, che mi teneva molto, come dico io, uscio in bottega in casa a 12 anni, mentre camminavo per strada durante il carnevale, sono stata fermata da un simpatico gruppo di 5 ragazzi che hanno deciso che per gioco bisognava fare delle molestie abbastanza pesanti. E anche lì è stato difficile, perché mio papà non sono riuscita a dirlo, e ho chiesto aiuto, quel famoso chiedere aiuto alla mia amica del cuore, perché in quei momenti lì, ecco, diciamo, il mio percorso di resilienza, oltre di persone, è proprio di donna, per gli accadimenti che mi sono successi. E quindi ho chiesto aiuto alla mia amica. E lì, insomma, non è stato facile poi ritrovare fiducia nel genere maschile, perché, insomma, quando poi subisci certe cose non te ne fai ragione. Te, 12 anni, sei lì che cammini per strada, stai ritirando con gli anni e in un anno secondo vieni proiettata in una cosa completamente diversa. Dopo tutto ciò, a 18 anni però ho deciso di andare via di casa, perché mio papà nel frattempo aveva trovato un'altra persona che però non era molto comprensiva, e io già dopo tutto quello che avevo passato ho detto: se devo star male, preferisco star male da sola, nel senso, ho preso prima addirittura di fermarmi, ho preso il mio motorino, i miei bei libri, i due stracci, e me ne sono andata. Mi sono andata e mi sono diplomata lo stesso, perché io sono andata via il 22 maggio, il 22 maggio e a luglio mi sono diplomata, però ero un po' lì da sola, per strada, nel senso che ho cercato subito di trovare un lavoro, ho cercato di la prima cosa che ho fatto è stare porta a porta a vendere qualcosa, perché qualcosa dovevo fare. Poi piano piano ho fatto tutti i miei percorsi di lavoro, ho incontrato belle persone, ho incontrato brutte persone, fino ad arrivare, poi sono stata per tanto tempo, io ho sempre desiderato avere dei bambini, però mi domandavo sempre: ma ci riuscirò a fare la mamma? Come si fa una mamma? Non lo so. Avevo tanta voglia di avere un figlio, ma dall'altra parte avevo anche tanta paura, perché avevo paura di fare gli errori che aveva fatto lei, avevo paura di non essere forte, di non sapere crescere mio figlio. Poi finalmente trovo una persona con cui decido di fare un figlio, felice e contenta, rimango incinta, felicissima. Al settimo mese mi dicono che devo partorire d'urgenza, e 5 minuti prima di entrare al laboratorio mi dicono: signora, guardi, lei
sesso. Figli non c'è problema, esce fuori, lei non lo sappiamo, potrebbe, vado pure a salutare i parenti perché tanto non sappiamo se esce. No, va bene, grazie. Anche lì dici, ma come? Cioè, non riuscirò magari neanche a vederlo, no? Te l'ho venuto tanto con tutte le tue paure. Dici, ora, fortunatamente, nonostante gli sguidi che ci sono stati, sono riuscita anche a superare questa cosa. E andando avanti, purtroppo il matrimonio non ho aperto perché a me mi hanno licenziato perché avevo fatto un figlio, abitavo a Milano e Milano su queste cose non perdona abbastanza, nel senso, come donna se fai un figlio allora diventi come improvvisamente disabile per il lavoro, per cui ti mandano a casa con qualche scusa. Quindi passi anche questa cosa, passi anche il mobbing di questa cosa, quindi è pesante, una gioia così immensa come aver fatto un figlio te la fanno vivere come se fossi, avessi fatto la peggiore delle cose, no? Perché e te cioè, non puoi mica più lavorare. E lo stesso mio papà, mi ricordo, quando gli dissi che ero incinta, mi disse, ah, ma te che sei una che mi piace viaggiare, che mi piace fare, ah, la tua vita è finita. E dissi, ma grazie babbo, ti ringrazio molto. E gli dissi, boh, forse si rallenterà, ma non credo che sia finita la mia vita. E infatti non è stato così, perché anzi invece ho fatto tante cose. E non ultimo, 6 anni fa, prima in Italia, il mio figlio che dimostrava, nonostante la forte intelligenza, ma una liquidezza non indifferente, è stato certificato poi ADHD, iperattivo con deficit di attenzione. E qui si entra in un altro mondo ancora, perché una mamma capisce che c'è qualcosa che non va, ma c'hai tutto il mondo contro, perché c'hai il papà che non accetta che suo figlio non possa essere perfetto, c'hai gli insegnanti che a volte non riescono per, mi metto nei loro panni, per mancanza di corsi, di studi che potrebbero fare o che non li vengono fatti, non sanno gestire questa cosa. E addirittura te la fanno vivere come se tuo figlio fosse malato. In realtà tuo figlio non è malato, è semplicemente un disturbo che si porterà tutta la vita e bisogna solo impararlo a gestire. Ma è una persona come tutti gli altri bambini. E quindi io parlo di percorso perché cosa mi ha insegnato tutto questo grande viaggiare? Mi ha insegnato, può superare tante cose, che le cose che si possono superare sono veramente di vario tipo e genere, che le amicizie sono importanti, perché io devo ringraziare veramente gli amici che ho trovato, che mi hanno sostenuto, che mi hanno fatto capire che valevo tanto anche quando c'erano tante persone che cercavano invece di dirmi che non valevo niente. E poi in ultimo, proprio penso negli ultimi 2 anni, ho maturato una, che viene definita in psicologia positiva, una potenzialità, il perdono. Anzi, io pensavo di essere una che non era capace di perdonare, e invece mi sono resa conto che perdonare è importante, perché prima bisogna perdonare per tutto se stessi, che nella vita non tutto magari non va come si pensa che possa andare, che può succedere di tutto, e se uno poi in un momento di difficoltà magari sente debole, non ce la fa, chiede aiuto, deve perdonare se stesso e dire ok, sono un essere umano, perché non devo essere perfetto, devo essere chissà chi. Affronto questa cosa pianino pianino. E poi perdonare anche gli altri, perché io a distanza, ora quest'anno mi faccio 49, 26 dicembre, io posso dire di aver perdonato mia mamma. Non so, non so quanto l'ho capito fino in fondo, ma sicuramente l'ho perdonata. Ho perdonato tante persone che non hanno
saputo sostenermi, ho perdonato le persone che mi ha licenziato, ho perdonato tante persone, perché in fin dei conti ti rendi conto che l'essere umano fondamentalmente ha una forza appunto nei momenti di difficoltà, però da un'altra parte ha anche tanta debolezza. E quindi bisogna capire, quando ci sono davanti le persone, quanta la loro debolezza incide nel loro comportamento. E io ho tutto questo percorso di resilienza, ora lo sto mettendo a disposizione degli altri, mettendo lo sportello ascolto appunto per le famiglie, le bambine di HD e aiutando le donne nei percorsi di crescita personale. Grazie.
Lasciare uno spazio doveroso alle domande, un pensiero a chiusura. Nadia diceva siamo tutti resilienti. Sono il padre, penso che potenzialmente tutti siamo resilienti, però potenzialmente c'è qualcosa che deve scattare. E quello che abbiamo sentito dalle vive storie, dalle vive vicende, no, vostre, è qualcosa che ha a che fare proprio con il recupero di una dimensione oggi più che mai importante, che è quella dell'esserci, in una società che è troppo preoccupata invece del fare. Loro ci hanno raccontato non tanto cose che hanno fatto, ma come loro hanno vissuto, come loro sono stati. Esserci. Allora sì, sull'esserci davvero possiamo essere tutti resilienti. Bene.
Grazie intanto, belle testimonianze. Chi vuole pervenire, lasciamo un attimo lì. Allora, io mi chiamo Filippo, sono un fisioterapista, un po' di fisioterapisti ci sono qua, che siamo da anni, ormai sono 36 anni che faccio questo mestiere, e quindi sono a contatto con la gente tutti i giorni, e tutti i giorni mi portano qualcosa. E questo percorso di resilienza io l'ho sempre avuto quasi innato, no? Ma perché? Perché io ho dei pilastri, due pilastri, che risiedono sulla mia scrivania. Da una parte c'è un biglietto dove è scritto: noi siamo qua per imparare. Uno. E quindi è il posto, non come maestro, ma sempre come allievo, no? E la seconda frase l'ha detto il dottor Bacher, il creatore dei fiori di Bacher, che mette come fiore centrale della sua terapia, della sua intuizione, il fiore del cambiamento, il fiore della nuova via, la nuova via. E quindi dice, la sofferenza, che non è per forza il dolore, perché il dolore è qualcosa di neurofisiologico, come lo intendo io posso localizzarlo, dare un'intensità, no? Ma difficilmente si riesce a parlare col dolore se non si gli dà una forma. La sofferenza nasce, dice Bach, dalla resistenza che io oppongo al cambiamento. E queste due frasi sono i miei due pilastri. Ne ho altri che arrivano da altri studi, da altri percorsi, credo anche molto nei percorsi come quello di Ercole e quello di Venere, no? Che sono fantastici. Uno è non giudicare. Il secondo punto è di accogliere. quando sento qualcuno che lotta contro la malattia, no? O di affrontare la vita, io sono sempre un po'... è come avere una scossa per me, perché penso che una cosa interessante sia prima di accogliere, perché se non accolgo non posso integrare, e integrare lo intendo come abbandonare una parte di me, se no è come l'integrazione dei migranti, no? Se io, lui deve abbandonare qualcosa di lui e una parte di me per fare qualcosa di nuovo, e la cosa di nuovo è un cambiamento, ed è fantastico il cambiamento. Il terzo è di ogni tanto autorizzarmi, perché ci sono delle cose, è come se ci fosse un carabiniere dentro di me che mi dice no, 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 questo non lo devi fare, ogni tanto bisogna liberare i cani. Ma quattro, con flessibilità e leggerezza, perché io sono andato a vedere su Google cosa voleva dire resilienza. La prima voce non è quella psicologica, è quella meccanica. E quindi la resilienza è un qualche cosa che esiste in ogni corpo, ogni materia, che è la sua capacità di assorbire una sollecitazione senza rompersi. Questa è la resilienza fisica, no? E poi il quinto punto è nel più possibile qua e ora, adesso, no? Adesso vivo appieno quello che è, vediamo da qui, no? E allora queste due frasi e i miei cinque pilastri mi rendono molto resiliente, e questa è la mia esperienza, punto. Volevo dire a Gianluca che abbiamo ancora un sacco di cose da dire, ma per quello faremo una cena, mi sa.
Domanda, ad esempio io non sono triste, stavo riflettendo perché non c'è la sorella sofferenza di San Francesco, se non sbaglio, no? E quello che ho notato con la riflessione è che voi siete tutti sorridenti, questo sì, non l'avevo notato. E il fatto che siate sorridenti non solo in questo momento, cioè forse in natura già l'uomo che tende più a sorridere alla vita, okay, forse è più resiliente che che altri, c'è l'uomo debole che va a uccidersi, penso che abbia perso una certa resistenza, che c'è differenza tra resistenza e resilienza, no? Giustamente, fra la ghisa e l'acciaio c'è una differenza, la resilienza ce l'ha l'acciaio, perché all'urto non si spacca un vetro o una ghisa, essendo, no? È così, no? Comunque, devo dire questo, perché già lo pensavo, ma se una persona si trova malmessa, mal ridotta, tutto quanto, in quella persona esiste un pensiero che per me è cristiano, esiste il pensiero che non è che non risolve nella vita o che, no, può essere anche un esempio che dà a chi è triste nonostante non abbia certi problemi, no? Ecco, come dire, io mi intenerisco quando vedo una persona malmessa e mi vuole di dire, non si mette giù, perché finché ci sono esempi anche che si notano, ok, vuol dire che qualche persona, nonostante sia sano, che ci riflette sulla sua condotta di vita, ok, perché ci sono persone che messe come sono danno un esempio, quindi è un grande valore la vostra croce che portate. Se l'ha portata Gesù Cristo, una croce, non voglio dire la voglio portare anch'io, per carità, non dico questo, ma se mi capita, anche stasera mi aiuta ad accettarla. Da resiliente. Grazie.
Io non so quanta che cammino, se fate un cammino di fede o meno. Comunque vi chiedo, non ce l'avete mai avuta con il nostro creatore che vi ha lasciati, ecco? E poi un'altra cosa che mi chiedo anche, cioè io ultimamente ho letto che proprio dalle difficoltà, dalle sofferenze, dalla malattia, si può tirare fuori qualcosa di bello, di positivo, perché sempre il Signore dell'Universo sa trarre le cose buone anche da queste, anzi, delle cose nascono, delle situazioni, delle cose stupende proprio da dove c'è stata la sofferenza, se accettata. Poi quello che mi piace molto è che ha parlato anche del perdono. Questa è una cosa stupenda, però io il perdono, ecco, c'è anche il perdono verso Dio. Perché tante volte se è Dio, se io me la sono presa anche con Dio, anche a Lui devo chiedere il mio perdono. Ecco, sono troppe strelle persone. Ed è bello, perché è una guarigione personale anche il perdono dato agli altri.
Parlare per me stessa. Allora, quando mi è mancato Cristiano, mi è stata già rivolta questa domanda. Io ho detto, ma io no, non ho mai avuto rabbia, non ho mai avuto questo pensiero, perché Dio si è accanito contro di me, perché proprio a me. Però, proprio grazie a questo mio diario, sono andata a rileggere, ogni tanto mi vado a rileggere delle pagine. Qui dentro mancano le bestemmie, perché effettivamente in quel momento che buttavo giù proprio il mio stato d'animo, cioè scrivevo quello che pensavo, è proprio scritto in maniera come se avessi parlato, mancano le bestemmie, ero arrabbiatissima. E lì per lì non mi sembrava quasi un'altra persona. Poi però, no, col tempo, leggendo, ho visto che ho cambiato atteggiamento e ho detto, ma perché a me? Ma perché non a me? Che cos'ho io di diverso da altri? Perché doveva capitare alla mia vicina di casa e non a me? E poi ho avuto appunto questa mia rivelazione, una mia convinzione che io non credo al destino, perlomeno
non credo che ci sia questo libro scritto da... Siamo noi artefici del nostro destino, siamo noi che ce lo facciamo. E a Cristiano è toccata questa sorte, come un'auto uscita nuova dalla concessionaria, difettata. Cristiano è uscito con questo aneurisma, non è colpa né di Dio, è nato così e di conseguenza ne ho accettato. E da lì, al contrario, mi sono proprio attaccata a questa fede. E quando mi prendevano, ancora adesso, questi spasimi, queste ansie, queste non crisi di panico, perché non le ho mai più avute, perché io sono convinta che quella famosa mattina, quando mi hanno detto suo figlio non c'è più, all'altezza dello stomaco, ho proprio sentito come... Basta, rilassati, è capitato, adesso non avrai più paura. Quindi, secondo me, la mia anima sapeva e il mio fisico rispondeva in base a ciò che lui sapeva già. Io sono 9 anni che non faccio più uso di antidepressivi, non ho più crisi di panico, mi prendo goccine per dormire perché non dormo, ma... La preghiera per me è un mantra, è un mantra. Quando ho un problema, ma anche quando vado in macchina, quando sono sola in casa, quando non riesco a dormire, io incomincio, Ave Maria, Padre nostro che sei nei cieli, e vado avanti continuamente, così come se fosse un mantra. Io non lo so, questa è una mia terapia, io non posso consigliarla ad altri, però a me funziona. E ho fatto pace.
Per ricordarmi un po' caro signore, che ne parlava prima, quando nella vita ti capitano tante cose, e non una specifica, ma una fede, a un certo punto le dice il sorriso, uno è predisposto. Io le posso assicurare che a 20 anni voglia di ridere, proprio non ce l'avevo, nel senso che sì, anche se sono una persona in Toscana, per cui ci insegnano l'umorismo fin da piccoli, però dentro di me avevo una tristezza così forte e vedevo tutto nero. Cioè, sapevo che dovevo andare avanti, ma non mi aspettavo qualcosa di positivo, perché comunque fino a quel momento in realtà nella mia testa di positivo non avevo avuto un granché. Per cui sì, mi ripetevo, ma perché a me succedono, ma perché cosa ci ho di sbagliato, chissà cosa avrò combinato, non lo so, perché continuano imperterriti a succedermi tante cose. Quindi io per tanto tempo ho visto negativo, finché un giorno ero all'ospedale perché in 2 anni ho avuto 14 coliche e mi avevano detto che avevo dei problemi psicologici perché secondo loro non c'avevo nulla, invece in realtà poi venuto fuori c'avevo qualcosa. Un bel giorno, mentre ero all'ospedale, dove ho detto no, io non esco dall'ospedale perché non mi sono fatto cosa c'ho, guardando fuori dalla finestra ho detto queste parole, non lo so, veramente a volte il cambio di pensiero, il famoso cambiamento, come diceva il signore prima, è veramente importante il cambio di pensiero. Io in quel momento guardo fuori dalla finestra e dico, io mi devo voler bene. Mi sono detta queste parole e dentro di me, non è una cosa tanto conscia, ma molto inconscia in realtà, comincia un processo che cominci mano a mano a fare tutta una serie di azioni per volerti bene. E allora quando cominci a fare tutta una serie di azioni per volerti bene, ti cambia il pensiero, non vedi più le cose tutte nere, non vedi più le cose succedono solo a me, ti rendi conto che sono cose che accadono e solo te come le affronti, le affronti in questa maniera o le affronti in un'altra, sono scelte. Ti rendi conto che in realtà poi affrontare le cose è solo una questione di scelta. E più riesci, come diceva sempre il Signore, io dico sempre l'accettazione fondamentale, più riesci a accettare che è successa una cosa, è una cosa oggettiva, è successa, cosa faccio ora? Vediamo cosa posso fare. Cioè, io ero anche una all'altro che programmavo 10 anni, facevo i miei programmi a 10 anni in avanti, ora se arrivo a programmare le 6 del pomeriggio dopo, forse, perché ho imparato proprio, come dicevo io, di ora. Tutte le mattine mi alzo col sorriso, cercando di dare il sorriso agli altri, perché comunque io nonostante tutto sono veramente contenta di vivere, sono contenta di aver fatto mio figlio, sono contenta di aiutare chi possa aiutare, e tutte le mattine mi alzo col sorriso. Non tutte le giornate sono dritte, perché non è che è diventato tutto rose e fiori, però quando mi cadono le cose mi siedo e dico vabbè, ora cosa faccio? E l'ho fatto così, e la voglia di sorridere è molto più forte. Ma le posso assicurare che a 20 anni la voglia di sorridere non ce l'avevo. Si impara.
Spiegato bene, abbiamo capito. Grazie, no, davvero, grazie per le vostre testimonianze, molto, molto toccanti, intanto perché ci insegnate a raccontare, no, che siamo poco abituati a raccontarci. Tant'è che c'è tanta solitudine, c'è tanto malessere, siamo prevenuti, giudichiamo facilmente gli altri, quando li giudichiamo si creano le distanze, si creano i muri, eccetera, e si sta male, si vive male. Ma quindi il fatto di aver potuto ascoltare anche testimonianze molto forti, no? Come tutti è dato di no? Dirlo apertamente così, si confida a un'amica, a un amico, neanche più al prete adesso, perché siamo senza adesso vanno alla maggiore i psicologi perché insomma si parla, no? No, adesso scusate le battute, però davvero questa serata ci stimola ad aprirci gli uni gli altri, non avere paura e a coltivare la stima reciproca e la fiducia reciproca, no? Perché tutti noi presenti, parte li conosco, abbiamo vissuto e viviamo delle situazioni molto difficili, molto dolorose anche, e essere capaci di sostenerci a vicenda, di trovare così chi ascolta e non giudica, ecco, è già un camminare verso, no? Pare che sia questo il messaggio. Siamo qui in chiesa, una chiesa a più voci, non abbiamo parlato tanto di Dio, no? Perché di Dio non si parla, si testimonia la propria vita e si trova la forza, la fiducia dentro, ognuno poi prega come vuole, come può, bello il fatto di dire, no? Padre nostro, Ave Maria, manda, però mi cambia, perché se la preghiera non cambia le persone, tempo perso, no? Non è Dio che ha bisogno della nostra preghiera, in modo che abbiamo bisogno di essere, ecco, in qualche modo capaci di cambiamento, di superamento. E allora grazie, davvero, grazie, grazie, grazie. Vi ricordo intanto il prossimo appuntamento sarà venerdì 8 dicembre, ritorna per la terza volta la dottoressa Chiara Castellani per presentare insieme a Maria Pia Buonanarte, che è una giornalista a Torino, il nuovo libro che è poi la sua testimonianza di medico credente in Congo, e ci racconterà anche come vanno le cose laggiù, perché non sono ben messe le situazioni politiche. In una chiesa a più voce, il sito, trovate poi la registrazione, il video anche di questa serata, quindi andate poi a cliccare. Come siamo soliti, noi lasciamo un pensiero, un ricordo ai relatori, ecco, adesso ve lo consiglio così, riproduce quella croce senza il Cristo, no? Cristo è risorto, e c'è Cristo sono tanti anni, ciascuno. C'è anche la motivazione per cui noi abbiamo schiodato E altro, ci sono i libri laggiù, se qualcuno lo vuole acquistarlo, alzati, fai dei chilometri, no? Riprendi il cammino, insomma. Un modo per dirvi semplicemente grazie, no? Il coraggio nel portare avanti questa testimonianza, perché credo che nelle nostre comunità abbiamo bisogno di testimonianze così, perché c'è tanto malessere, ci sono malati, ci sono depressi, soprattutto depressi, no? E ascoltare a viva voce, no? Esperienze vissute può essere di grande incoraggiamento, di grande aiuto. Ci alziamo e facciamo nostra questa versione che diventa anche preghiera. Vedo anche nel pubblico, no, tra i fedeli, noi usiamo il termine tra i fedeli, un prete, no? Gianni, nuovo parroco di San Giuseppe a Avigliano, ci segue. Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri, non dimenticare il cibo delle colombe. Mentre combatti le tue guerre, pensa agli altri, non dimenticare coloro che reclamano la pace. Mentre paghi la bolletta dell'acqua, pensa agli altri, coloro che sorseggiano le nuvole. Mentre torni a casa tua, pensa agli altri, non dimenticare il popolo delle tende. Direi questa sera non dimentichiamo che ci sono tanti a Biella che dormono alla ghiaccia. È iniziata l'iniziativa, no, di accoglienza per coloro che non hanno un tetto, e allora pensiamo anche a queste persone più sfortunate di noi. Mentre conti le stelle per addormentarti, pensa agli altri che hanno perso il diritto di parlare. Mentre pensi agli altri lontani, pensa a te stesso, di magari fossi una candela nelle tenebre. Ecco, possiamo essere, possiamo diventarle anche più di una candela nelle tenebre. E buon rientro a casa e buonanotte a tutti.